Al Tempio, accogli la nostra preghiera nel nome del tuo Figlio e dona la tua salvezza a coloro che lo invocano. Egli vive e regna nei secoli dei secoli.
Amen.
Benediciamo il Signore.
Rendiamo grazie a Dio.
Bene, riprendiamo il nostro cammino. Entriamo nel tema principale un po' di questi esercizi dopo aver fatto questa sorta di meditazione introduttiva. Abbiamo usato sì il Vangelo di Luca, ma ci serviva innanzitutto per rivolgere lo sguardo su noi stessi, per rispondere, abbiamo detto, a queste due domande decisive: chi sono io adesso e che cosa voglio, cosa desidero? Con la consapevolezza che il Signore è capace di cambiare innanzitutto la percezione di noi stessi e di allargare, di ampliare un po' il nostro cuore, i nostri desideri, le nostre aspettative. E passare da Zaccaria a Maria, e passare da una persona che ha elaborato un equilibrio e che ha trovato quindi una sorta di pace, ma tutta una pace umana, invece a un discepolo, in questo caso a Maria, una discepola che proprio in virtù dell'azione dello Spirito Santo dentro di lei riesce a dire il suo eccomi, ad aprire la storia all'inedito, al Messia, alla salvezza. Bene, oggi pomeriggio ci lasceremo aiutare da il lungo capitolo 5 del Vangelo di Luca, quindi il capitolo 5 sarà un po' la traccia della nostra meditazione. Vorrei, lo dico solo questa volta, ma pensate che ogni volta che io inizio una meditazione, questo avvertimento che sto dando sia sempre valido, e cioè io darò tantissimi spunti, prenderò tante parti, offrirò tante provocazioni. Ciò non significa che nella nostra preghiera personale noi dobbiamo prendere tutto. Dobbiamo lasciare che il Signore possa dirci che magari quella parte, quel dettaglio, quella provocazione è quello che a noi serve oggi pomeriggio, domani, in questo momento della nostra vita, e quindi lasciamo che lo Spirito lavori a partire da quello che noi sentiamo risuonare con più forza dentro di noi. Quindi, liberiamoci dalla prestazione, quella di voler a tutti i costi meditare su tutto, riflettere su tutto, tirare conseguenze su tutto. Lasciamo che la parola che ascoltiamo, che ci viene annunciata, possa risuonare dentro di noi e ognuno di noi possa dire: questo è per me, questo è rivolto a me, questo serve alla mia vita. Allora, vorrei dividere fondamentalmente questa meditazione in quattro punti, soprattutto in quattro punti, ma forse se riusciremo magari prenderemo in esame anche la parte finale del capitolo 5, e vorrei proporvi una lettura di questo capitolo 5 un po' diversa. Questo per un motivo semplice: essendo noi persone che più o meno sono avvezze al Vangelo e alle storie del Vangelo, quando ci troviamo davanti a quello che viene raccontato all'inizio del Vangelo, del capitolo 5 del Vangelo di Luca, ci ritroviamo davanti a una di quelle storie consumate del Vangelo, cioè la chiamata dei primi discepoli. Mentre la folla gli faceva ressa attorno per ascoltare la parola di Dio, Gesù, stando presso il lago di Gennesaret, vide due barche accostate alla sponda. I pescatori erano scesi e lavavano le reti, e salì in una barca che era di Simone e lo pregò di scostarsi un poco da terra. Sedette e insegnava alle folle dalla barca. Ecco, anche Marco e Matteo raccontano questo episodio, ma lo fanno con una grande velocità, quasi a dirci che la chiamata dei primi discepoli è una chiamata che non ha bisogno di nessuna riflessione, non ha bisogno di nessun'altra storia, se non quella di Gesù che passa, vede, chiama e loro lo seguono. È qualcosa di estremamente veloce nel Vangelo di Marco e di Matteo. Luca invece, davanti a questa scena della prima chiamata, sosta, si ferma, fa accadere qualcosa. Ora, non vorrei fare nessuna riflessione sulla chiamata dei primi discepoli, nel senso che non mi interessa tanto riflettere su queste immagini, che sono delle immagini altamente suggestive, belle, di un Gesù che ha annunciato, nel capitolo 4, ha annunciato qual è il suo ruolo, qual è la sua missione, è venuto a liberare gli oppressi, a realizzare la profezia che ha letto in pubblico nella sinagoga, e comincia a radunare intorno a sé i primi discepoli. La cosa che vorrei che invece catturasse la nostra attenzione è in qualcosa che nel testo non è detto esplicitamente, e cioè i protagonisti principali della chiamata dei primi discepoli non sono i primi discepoli. Se uno legge questa storia senza sapere dove vuole andare a parare, in realtà sembra che tutto capiti per caso. Gesù ha una folla che gli stringe attorno, vuole parlare a questa folla, per caso si trova lì sulla riva del lago. Anche qui Marco e Matteo usano la parola mare, forse anche impropriamente, ma in realtà hanno più ragione loro, perché il mare è più suggestivo per dire che la condizione che quell'acqua ricorda è la condizione umana di ciascuno di noi, è il movimento anche che capita quando siamo in balia del male, non soltanto del mare, ma siamo in balia del male. Questo lago, che è diventato un lago nel racconto di Luca, sembra il punto attraverso cui Gesù è arrivato, attraverso la sua fama, la sua predicazione. La folla gli faresse intorno, per caso si trova lì, per caso si trova vicino a quelle barche, gli viene un'idea all'istante, in quel momento non sembra un'idea organizzata, cioè non si è svegliato la mattina dicendo andrò lì, mi rivolgerò coi pescatori, farò questa domanda a questi pescatori, salirò sulla barca di questi pescatori e poi opererò un miracolo. No, tutto sembra costruito per caso. Gesù si trova lì con la folla intorno, per caso incontra queste persone. A queste persone sconosciute, Luca ci dice che una di queste barche era di un tale che si chiamava Simone, chiede il permesso di poter salire sulla barca e di allontanarsi un po' dalla riva, così da avere una sorta di palcoscenico per poter parlare a tutta la folla, in modo tale che tutta la folla possa ascoltare. C'è un'altra cosa che dovrebbe colpirci. Luca sarebbe stato molto interessante se ci avesse raccontato che cosa ha detto Gesù. Cosa ha detto in quel giorno, in quella mattina, quando sale su quella barca e insegna alle folle? Insegna cosa? Non viene detto. E anche questo è abbastanza interessante. È la chiamata dei primi discepoli, ma qui i discepoli non sembrano i protagonisti, e non è protagonista nemmeno il messaggio principale che Gesù vuole dare. Sembra tutto un pretesto, sembra tutto casuale, sembra tutto non particolarmente a favore, diciamo, di una chiamata vocazionale. Ma quando ebbe finito di parlare, dice Luca, disse a Simone: prendi il largo e gettate le vostre reti per la pesca. Allora, qui accade qualcosa che non ha niente di logico, perché è arrivato lì per caso, è salito sulla barca perché aveva bisogno di parlare alla grande folla che gli faceva ressa intorno. E quando ha finito di parlare dice: bene, adesso allontanatevi, prendete il largo e gettate le reti. Ma tutti noi sappiamo che è giorno e questa cosa non si può fare durante il giorno. Sta chiedendo ai discepoli di fare qualcosa che è fuori dalla convenzione. Simone rispose: maestro, abbiamo faticato tutta la notte e non abbiamo preso nulla, ma sulla tua parola getterò le reti. Fecero così. Presero una quantità enorme di pesci e le loro reti quasi si rompevano. Allora fecero cenno ai compagni dell'altra barca che venissero ad aiutarli, ed essi vennero e riempirono tutte e due le barche fino a farle quasi affondare. Allora, tutto è accaduto che è finita questa catechesi, di cui non sappiamo che cosa Gesù abbia detto. Prendono il largo, gettano le reti, c'è così tanta raccolta di pesci in queste reti che devono fare cenno alle altre barche per essere aiutati a portare a riva il carico di pesci. Soltanto in quel momento accade qualcosa nella consapevolezza di Pietro. Al vedere questo, Simon Pietro si gettò alle ginocchia di Gesù dicendo: Signore, allontanati da me perché sono un peccatore. Lo stupore, infatti, aveva invaso lui e tutti quelli che erano con lui per la pesca che avevano fatto. Così pure Giacomo e Giovanni, figli di Zebedeo, che erano soci di Simone. E Gesù disse a Simone: «Non temere, d'ora in poi sarai pescatore di uomini». E tirate le barche a terra, lasciarono tutto e lo seguirono. Allora, io non so a voi, ma la sensazione che uno ha quando legge questo brano è esattamente questo. Tutta la storia sembra non pianificata, sembra dominata dal caso. Non è la sensazione che abbiamo tante volte anche noi nella nostra vita? Perché succedono delle cose? Perché succede che siamo nati in quel posto, che abbiamo avuto quella famiglia, che abbiamo incontrato quelle persone, che abbiamo fatto quell'errore, che qualcuno ci ha fatto del male o ci ha fatto del bene, che una persona ci ha aiutato, ci ha ostacolato? Tutte le cose sembrano accadere in maniera fortuita, senza un ordine, senza un progetto preciso, casualmente. La sensazione che noi abbiamo nella vita è che le cose capitino per caso. Luca ci sta dicendo qualcosa di più importante, ci sta dicendo che è vero, la prima sensazione è che tutto è casuale, ma poi andando a scavare in qualcosa che ti sembra casuale, ti accorgi che è nascosta invece una provvidenza. Cioè, in quella giornata dove tutto sembra importante tranne questi sconosciuti pescatori che si trovano per caso in riva al mare a riassettare le loro reti, non possono lontanamente immaginare che quella giornata sarà una giornata decisiva per ciascuno di loro. Cioè una giornata che cambierà completamente il loro destino. Se ne accorgono un po' alla volta. Prima si lasciano coinvolgere da questa casualità, ascoltano, assecondano, poi a un certo punto si rendono conto che tutto quello che è accaduto non era casuale. Vedete, miei cari amici, io credo che nella nostra conversione personale, cioè nel nostro modo di guardare il mondo e la nostra vita, questa sia una delle cose che non dobbiamo mai assolutamente dimenticare. La nostra vita non è casuale. Tutto quello che capita dentro la nostra vita non è casuale. Attenti però, non sto dicendo che dobbiamo entrare in uno sguardo fatalista, cioè che la nostra vita è già scritta e stabilita da qualcun altro e che noi, così come capitava nella tragedia greca, stiamo semplicemente realizzando quello che il fato ha già scritto per ciascuno di noi. No, tutto capita ed è apparentemente dominato dalle leggi della natura, dalle nostre scelte. Se io tiro una bottiglia a una persona e la prendo, gli faccio male, ho scelto io, sono responsabile io di quel gesto, non sta scritto da nessuna parte. Cioè la nostra storia è una mescolanza di leggi di natura, di leggi di necessità, di leggi della nostra libertà. Apparentemente tutto questo capita al di là di Dio, al di là della provvidenza di Dio. Invece Luca ci sta suggerendo che anche quando noi abbiamo la sensazione che le cose siano lì per caso, la provvidenza invece ha la capacità di tirar fuori da quel caso qualcosa di decisivo per ciascuno di noi. La nostra vita è guidata da una provvidenza sottesa ad ogni singolo istante della nostra storia. Anche il fatto di trovarci qui non è casuale. Il fatto di incontrare una persona, di parlarci, di leggere un brano della parola, di pregare, di sbagliare. Tutto quello che viviamo all'interno della nostra vita apparentemente casuale, ma in realtà è permeato da una logica di provvidenza. Se noi cominciamo a guardare le cose in questo modo, sappiamo che tutta la nostra vita, più che essere dominata dal caso e dalla fatalità, è dominata dalla provvidenza. Cioè è guidata da un progetto che è più grande di ciascuno di noi, che non si sostituisce alla nostra libertà, ma ha il potere di riempire di significato tutto, anche quello che di brutto può accadere in questa esistenza. Quando una persona comincia a guardare la vita in questo modo, cerca di non sprecare nulla della vita, cerca di non buttare nulla della vita. E cerca di guardare con molta attenzione qualunque cosa è accaduta dentro la vita, sapendo che tutto è attraversato da questa misteriosa provvidenza di Dio. Capite che è questa convinzione che fa dire a Giobbe: se da Dio accettiamo il bene, perché non dovremmo accettare il male? Se da Dio accettiamo le cose belle che ci sono successe nella vita, perché non dovremmo accettare anche le cose brutte che sono successe nella vita? E non è che noi le accettiamo perché siamo bravi, non è che accettiamo queste cose brutte perché con un grande stoicismo riusciamo a resistere al dolore e alla fatica del mondo. Guardate che noi possiamo accogliere anche ciò che di male capita nella vita solo e soltanto se abbiamo la convinzione che la provvidenza di Dio attraversa tutto quanto quello che esiste nella nostra vita, tutto, anche ciò che c'è di male. Ve lo ripeto ancora una volta, questo non toglie la responsabilità personale delle persone che si trovano coinvolte nella storia, eh? Non è che un gerarca fascista possa dire: beh, grazie a me San Massimiliano Kolbe è diventato santo, quindi sono giustificato se ho compiuto queste atrocità. No, lui dovrà rendere conto di quello che ha fatto, del male che ha fatto, della scelta che ha fatto in quel momento. Ma la santità che emerge dall'abisso di Auschwitz ci dice che la provvidenza di Dio attraversa anche quel buio, quella tragedia, quell'ingiustizia, quella contraddizione, quell'abisso di inferno. Se noi cominciamo a guardare la vita in questo modo, tutta la nostra vita è vocazione. Tutto. Cioè, non è che dobbiamo aspettare per forza che capiamo che mestiere dobbiamo fare da grandi. Tutto quanto viviamo dentro la nostra vita accade sempre all'interno di un progetto che noi non conosciamo, di una provvidenza che guida, di un destino buono, chiamiamolo così, che attraversa tutta la nostra vita. Quella mattina, quando Simone e i suoi soci, Luca non cita Andrea, mentre Matteo e Marco sì lo fanno, ma cita Giacomo e Giovanni, quando Pietro si sveglia la mattina e insieme al fratello e agli altri soci vanno a pescare, non possono assolutamente immaginare che cosa sta per accadere loro. Se noi vedessimo questa scena da lontano, dovremmo dire che sembra che neanche Gesù sappia che cosa sta per accadere in quel giorno, apparentemente sembra non saperlo. E si avvicina in quel posto perché la folla lo sta spingendo in quel posto, in quel preciso spazio geografico. E quando si trova lì, spalle al lago, per poter parlare alla folla, chiede spazio sulla barca di Simone. Casualmente sale su quella barca, casualmente Simone lo ascolta, casualmente succede che asseconda l'indicazione di uno che non sembra apparentemente un esperto di pesca per dare un'indicazione simile, però è come se Pietro, dopo averlo ascoltato, sentisse che quest'uomo ha autorità, cioè va assecondato, va preso sul serio quello che gli sta domandando. Solo in quel momento, cioè quando riempiono le loro reti di pesci, Pietro consapevolizza questa cosa. Al vedere questo, Simon Pietro si gettò alle ginocchia di Gesù dicendo: Signore, allontanati da me perché sono un peccatore. Ecco, è sempre bello, guardate, come nella vita a un certo punto il Signore certe volte ci dà questa grazia di accorgerci che cosa è successo. Però succede sempre dopo che ce ne accorgiamo. Non ci accorgiamo mai delle cose mentre le viviamo. Dobbiamo arrenderci a questa evidenza, eh? Tutti noi vorremmo capire le cose mentre ci troviamo dentro. Le cose le capiamo soltanto dopo che le abbiamo vissute. È sempre uno sguardo retroattivo che ci fa rileggere in maniera significativa la nostra vita. L'unica cosa che possiamo fare quando stiamo vivendo qualcosa è viverla, punto. La più grande scelta spirituale che una persona possa fare quando si trova in una prova è vivere la prova, non è capire la prova. Non è interpretare la prova, non è dedurre delle scelte a partire da quella prova. L'unica cosa che può fare è affrontare quello che c'ha davanti, punto. Un passo alla volta, un metro alla volta. Questo è l'atteggiamento spirituale più importante che noi possiamo imparare. Solo dopo il Signore ci dà la grazia di rileggere e di capire. Ed è bello che nel momento esatto in cui tu ti accorgi di che cosa il Signore sta facendo, hai piena consapevolezza del tuo limite, allontanati da me che sono un peccatore, ma allo stesso tempo hai la piena certezza che sta succedendo qualcosa di grande davanti a te, che ti attrae fino al punto che ti fa aggrappare a quest'uomo. Dice allontanati da me, ma in realtà lo sta abbracciando. Allontanati da me che sono un peccatore. E Gesù chiosa questo momento, questa consapevolezza, tirando fuori la provvidenza che era nascosta in quel caso, in quella circostanza. Gesù disse a Simone: non temere, d'ora in poi sarai pescatore di uomini. E tirate le barche a terra, lasciarono tutto e lo seguirono. Ecco, qui possiamo ricollegare Matteo e Marco. Tirano le barche a terra, lasciato tutto, lo seguirono. È successo qualcosa nella loro vita e se ne sono accorti e hanno preso una decisione da quello che è accaduto dentro la loro vita. Mi piacerebbe se oggi pomeriggio ciascuno di noi si domandasse con che sguardo guarda la propria vita. Cioè, se noi siamo convinti, ad esempio, di essere in balia degli uomini, in balia delle circostanze, avete mai la sensazione che la vostra vita dipenda da qualcun altro? Soprattutto nel male, eh? È quello che Gesù cerca di dire a Pilato. Dice: tu non avresti nessun potere su di me se non ti fosse stato dato dall'alto. Pilato invece ha la sensazione di dire: ma hai capito o no che io ho potere di vita o di morte su di te? E Gesù gli dice: ma guarda che tu non avresti nessun potere se non ti fosse stato dato dall'alto. Fratelli, le persone che in questo momento hanno potere nella nostra vita non avrebbero nessun potere se non perché il Signore glielo ha concesso in qualche maniera. E quindi noi accogliamo quello che sta succedendo nella nostra storia non pensando di essere vittime, ma pensando che per quanto noi possiamo anche subire alcune circostanze avverse, la nostra vita non è in mano agli uomini, è in mano a Dio. E qui è una domanda seria: ci crediamo o no? Noi crediamo che la nostra vita è in mano a Dio? Che tutta la nostra vita è attraversata da questa provvidenza? Ecco, soltanto quando abbiamo questa consapevolezza nel fondo del nostro cuore, noi possiamo dire come Giobbe: se da Dio accettiamo il bene, perché non dovremmo accettare il male? Ciò non toglie al male la sofferenza che ci procura, ma quel male non ci toglie la speranza, non ci fa essere dei disperati. Ecco, vivere con questa fiducia non significa avere una vita semplificata, ma avere un motivo per cui poter restare in piedi davanti alla vita. Perché o la vita, la nostra vita, è attraversata da un misterioso destino buono, da un misterioso amore, oppure non ne vale la pena, oppure vale la pena soltanto quando ci conviene. Molte persone arrivano fino al punto di pensare e a volte di attuare i suicidi perché non riescono più a intuire che esista qualcosa di buono in quello che gli è accaduto. E noi non siamo migliori di questi fratelli e di queste sorelle. E Luca vuole guarire il nostro sguardo, non vuole darci una catechesi vocazionale. Vuole dire che tutta la nostra vita è una chiamata, noi siamo chiamati da qualcuno, siamo pensati da qualcuno, siamo voluti, desiderati. Ci portiamo addosso un senso e un significato, non siamo buttati nella vita e abbandonati. Questo dovrebbe evangelizzarci, ma è soltanto il primo punto. Capitolo 5, versetti 1-11. Andiamo avanti. Seconda scena. Dai versetti 12 al versetto 16. Sentite che cosa accade. Mentre Gesù si trovava in una città, ecco un uomo coperto di lebbra, lo vide e gli si gettò dinanzi, pregandolo: Signore, se vuoi, puoi purificarmi. Gesù tese la mano e lo toccò, dicendo: lo voglio, sii purificato. E immediatamente la lebbra scomparve da lui. Uno si domanda: ma perché si trova immediatamente dopo la chiamata dei primi discepoli questa scena? In realtà, perché noi dobbiamo leggere tutto il capitolo 5 di Luca come se il capitolo 5 stesse accendendo pian piano le luci su vari aspetti di ciascuno di noi. Il primo aspetto su cui ha acceso la luce è che noi dobbiamo cambiare lo sguardo, dobbiamo guardare la nostra vita come una vita attraversata dalla provvidenza. In questo senso possiamo accogliere tutta la vita. Non accadrebbe nulla di quello che accade nella vita se non perché Dio lo permette, e lo permette nella misura in cui riesce a tirar fuori un bene da quello che accade. Seconda cosa, qual è la più grande ferita che tutti noi ci portiamo dentro e che è una delle conseguenze del peccato originale? Cioè, strutturalmente l'essere umano è fatto in un modo che è un modo mancante, cioè ci sono delle cose che sono strutturali dentro di noi e che tante volte sono la radice vera delle nostre miserie, dei nostri peccati, delle nostre vite che a volte perdono di entusiasmo, perdono di ordine, perdono di significato, nel senso proprio che ci perdiamo, che viviamo in maniera dissoluta. Questo lebbroso si porta addosso una malattia, che è una malattia che lo isola dagli altri. È una malattia tremenda quella della lepra. Allora, che cosa ci suggerisce? È che per quanto le persone ci vogliano bene, c'è una parte di noi che non è raggiunta dal bene di nessuno. Cioè, può capitare nella nostra vita che noi ci sentiamo voluti bene, ma non ci sentiamo voluti bene fino in fondo. E sapete cosa accade quando una persona non si sente voluta bene fino in fondo? Che comincia a cercare migliaia di modi per sentirsi voluta bene fino in fondo. E cerca modi leciti e illeciti pur di sentirsi amata fino in fondo. E non so voi, a me commuove moltissimo questa preghiera del lebbroso. Perché gli dice una cosa che è di più di toglimi la lebbra. Gli dice: se vuoi puoi purificarmi, che tradotto significa: ma io ti sto a cuore, ti interesso veramente, tu vuoi per me questo bene che io voglio per me, mi ami veramente, e questa è la richiesta, Non è semplicemente fammi questo piacere, fammi questa grazia. Dice: se tu vuoi puoi. La domanda seria è: tu vuoi? Ti interesso? Io penso che le nostre vite cambino moltissimo quando nella nostra relazione con Cristo facciamo l'esperienza di sentirci amati fino in fondo. Non andiamo a cercare nessun'altra conferma da nessun'altra parte. Non abbiamo bisogno di occupare un posto per sentirci rassicurati di essere utili, amati, necessari. Non abbiamo bisogno di andarci a trovare chissà quale relazione per sentirci speciali, unici. Non abbiamo bisogno di disperarci in tutti i modi possibili e immaginabili che noi ci inventiamo, A volte a tutti i costi vogliamo essere i primi, vogliamo eccellere nelle cose che facciamo, ci sembra sempre di non essere all'altezza di tutto quello che viviamo. Viviamo male, amici, viviamo male, perché in fondo ci sembra che non siamo voluti e amati fino in fondo. Per questo Gesù non si limita a guarire quest'uomo, ma risponde a questa provocazione. Gli dice: lo voglio, sì, purificato. Che significa tante cose, capite? E che è davvero una guarigione, è la guarigione da ciò che tiene quest'uomo lontano da tutti. È la guarigione della solitudine radicale di quest'uomo, perché un lebbroso è un uomo radicalmente solo, non può stare vicino a nessuno. È la guarigione di ciò che strutturalmente impedisce a quest'uomo di poter entrare in relazione profonda con la vita. Lo voglio, dice Gesù. Cristo non si sostituisce a questa esperienza umanissima che tutti noi abbiamo di sentirci amati da qualcuno. Non si sostituisce. Ma è colui che è nascosto in tutte quelle esperienze che ci fanno sentire amati. Ed è colui che ci cerca esattamente lì dove noi possiamo recuperare davvero la nostra libertà. Prende sul serio la nostra disperazione. Gli altri ebrei sono preoccupati di non farsi toccare dal lebbroso, perché voi sapete che se il lebbroso si avvicina troppo rende impuri. Se noi dovessimo tradurlo in termini teologici, dovremmo dire che la preoccupazione dell'impurità è la preoccupazione moralistica. Noi siamo sempre tormentati dal moralismo. Noi leggiamo sempre tutto in maniera moralistica. Gesù non gli importa nulla del moralismo, non gli importa nulla se quell'uomo può contaminarlo o meno. Non sta dando un giudizio morale sulla lebbra, cosa che noi facciamo costantemente. Noi diamo costantemente giudizi morali sulle nostre ferite. Ma sta prendendo sul serio questa ferita e sta rispondendo. Ma ecco la grande domanda che ci pone il Vangelo di Luca. Ma noi siamo arrivati fino al punto da assumere la stessa posizione del lebbroso, di andare da Gesù così: se tu vuoi, puoi. O stiamo ancora cercando da soli soluzioni alle nostre lebbre? Perché poi il dramma è questo. Non è che Gesù non vuole darci ciò che strutturalmente può rimettere in piedi la nostra vita, è che molto spesso noi non lo cerchiamo perché vogliamo salvarci da soli, vogliamo cercare da soli delle soluzioni. Cito spesso il Salmo che ci racconta qual è l'identità dell'iniquo. Dice: egli si illude con se stesso nel ricercare la sua colpa e detestarla. Egli si illude con se stesso nel ricercare la sua colpa e detestarla. Quante volte noi da soli vogliamo trovare ciò che ci fa male e aggiustarlo, tutto da soli. Che cos'è la vita spirituale se non accorgerci che certe cose le possiamo solo ricevere come una grazia, ma non da un'autosufficienza interiore? Perché più tu cerchi di cercare la tua colpa e detestarla, più sbagli, più sei impantanato nella tua palude. Ecco la grande domanda. Se la prima domanda è: tu credi che la tua vita è attraversata dalla provvidenza? La seconda domanda che ci pone il capitolo 5 è questa: tu credi di stare a cuore al Signore? Ti sto a cuore, sì, dice Gesù, lo voglio, ti voglio. Terza scena, dal versetto 17 al versetto 26, vedete cosa accade. Un giorno stava insegnando, sembrano tutte scene staccate tra di loro, ma in realtà sono tutte collegate e tutto parte dalla chiamata dei primi discepoli. Un giorno stava insegnando e sedevano là anche dei farisei e maestri della legge, venuti da ogni villaggio della Galilea e della Giudea e da Gerusalemme. E la potenza del Signore gli faceva operare guarigioni. Ed ecco, alcuni uomini, portando sul letto un uomo che era paralizzato, cercavano di farlo entrare e di metterlo davanti a lui. Non trovando da quale parte farlo entrare a causa della folla, salirono sul tetto e attraverso le tegole lo calarono con il lettuccio davanti a Gesù nel mezzo della stanza. Vedendo la loro fede, disse: uomo, ti sono perdonati i tuoi peccati. Ora non voglio fermarmi a descrivere la scena, che anche questa scena è piena di dettagli straordinari. Dovremmo fermarci a fare un corso di esercizi spirituali solo e soltanto su questa scena, perché c'è la Chiesa, c'è l'intercessione, c'è la fede, c'è la creatività, ci sono tante cose in questa scena. Vorrei sottolineare soltanto un dettaglio: è che questi uomini portano un paralitico da Gesù e invece di ritrovarsi con un miracolo si ritrovano con una soluzione. Cioè, Gesù non opera la guarigione di quest'uomo così come ci hanno in mente queste persone. Non rimette in piedi quest'uomo. Dice semplicemente a quest'uomo: uomo, ti sono perdonati i tuoi peccati. Allora, che cosa ci sta suggerendo Luca? Ci sta dicendo che noi possiamo trovarci nella vita in delle situazioni che ci bloccano, che ci paralizzano. E l'idea che si viene a creare dentro di noi è questa. Se io sono infelice, esattamente perché mi trovo in questo blocco, perché ci sono delle cose che mi paralizzano, che mi fermano, che non mi fanno andare avanti. Possiamo anche indicare in maniera specifica quali sono le situazioni che ci imprigionano. Noi possiamo dire il nome della nostra sedia a rotelle, della nostra barella, della nostra, dei cappi che ci trattengono. Ma Gesù, davanti alla nostra richiesta di dire se tu mi togli questa cosa allora io sarò felice, lui risponde in un altro modo, ti dice io ti perdono. Perché dice questo? Perché finché tu pensi che la tua infelicità dipenda da qualcosa di esterno, passi tutta la vita a cercare di eliminare questa cosa esterna. Ma Gesù dice che molto spesso la nostra infelicità viene dal fatto che noi non abbiamo libertà interiore, è un problema dentro di noi, non un problema fuori di noi. Il perdono sblocca qualcosa dentro quest'uomo e non è più importante che cosa c'ha quest'uomo fuori. Non è più importante la malattia esterna, perché una persona che ha libertà interiore può stare come... pochi mesi fa è morto un mio caro amico di SLA. Non ho visto una persona più libera interiormente di quest'uomo, che era ridotto a un vegetale nel letto. Non ho conosciuto nessuno di più libero. Non è una questione esterna a noi. Ora, finché io vi parlo di una malattia mi capite, ma metteteci al posto della malattia qualunque circostanza esterna che riguarda il passato, il presente, le circostanze, le persone, le situazioni, le istituzioni. Non è cambiando queste cose che una persona diventerà miracolosamente felice, ma solo e soltanto se tu recuperi libertà interiore, cosa che noi non abbiamo. Sapete da che cosa si vede che noi non abbiamo libertà interiore? Da cosa noi possiamo dedurre che una persona ha libertà interiore? Da come vive le prove. Quando tu ti trovi davanti a un'avversità, lì si capisce se hai libertà interiore. Perché quando te la prendi eccessivamente, quando sei aggrovigliato nella tua rabbia, nel risentimento, nel rancore, nella chiusura, c'è qualcosa che è bloccata dentro di te, non è una questione fuori. La questione fuori ha semplicemente svelato quello che tu ti porti dentro, e cioè che non sei libero interiormente. I grandi maestri di vita spirituale chiamano questa libertà interiore in tanti modi, no? Ignazio la chiama la santa indifferenza, cioè significa, è quella che Paolo dice, se sono sazio, se ho da mangiare va bene, se sono nella fame va bene uguale. Cioè non è importante se mi trovo in un posto o in un altro, se sto vivendo una cosa o un'altra, perché quando una persona è libera può vivere tutto. Può vivere l'abbondanza e può vivere la carestia, può vivere la gioia e può vivere il dolore, perché ciò che conta è la libertà interiore. E quando tu invece ti trovi nella prova, ti accorgi che, ad esempio, se non sei libero interiormente, scatta dentro di te una rabbia e un rancore, una chiusura, un'ansia, una preoccupazione, metteteci tutto quello che volete, che ti dice esattamente il blocco interiore che tu hai. Ecco, Luca sembra suggerirci che ancora una volta noi dobbiamo cambiare il modo di guardare la vita. E in questo caso noi dobbiamo cambiare il modo di guardare noi stessi, ciò che riguarda la nostra vita. Il desiderio più grande che dovremmo avere, dice Luca, è quello di recuperare la libertà interiore. E uno dice, sì, d'accordo, e da che cosa si vede che quest'uomo ha recuperato libertà interiore? Ma Gesù, conosciuti i loro ragionamenti, rispose, perché pensate così nel vostro cuore? Che cos'è più facile dire ti sono perdonati i tuoi peccati oppure dire alzati e cammina? Ora, perché sappiate che il figlio dell'uomo ha il potere sulla terra di perdonare i peccati, dico a te, disse al paralitico, alzati, prendi il tuo lettuccio e torna a casa tua. Subito egli si alzò davanti a loro, prese il lettuccio su cui era disteso e andò a casa sua glorificando Dio. Ecco, la conseguenza più grande della libertà interiore è la capacità di alzarsi e camminare. Avete mai pensato perché quest'uomo doveva portarsi pure il lettuccio? Caspita, era lo strumento che lo teneva, che gli ricorda un po' la sua paralisi, perché se lo deve prendere per tornare a casa? Ecco, mi sembra, spero di non forzare il testo, no? Che qui ci sia proprio l'indicazione che dicevamo prima. Non è tanto disfarsi di qualcosa e dire se io ho fatto fuori questa cosa allora sono libero. È il modo con cui tu stai davanti a quella cosa, cioè tu puoi anche assumertene la responsabilità, prendere sulle tue spalle questa cosa, ma tornare a camminare, ad alzarti, a fare delle scelte. È una cosa che forse noi dovremmo avere il coraggio di domandare al Signore. Signore, non togliermi la mia miseria. In fondo racconta molto di me. Fa che io possa caricarmela sulle spalle, fa che non blocchi il mio cammino. Fa che io possa continuare ad andare avanti, ad alzarmi, a non essere fermo in un posto a causa di quel lettuccio, a causa di quella storia, a causa di quella miseria. Perché in fondo la nostra miseria è anche la nostra forza di gravità, eh? La nostra miseria ci costringe a tenere i piedi per terra, ma non fino al punto da non farci più camminare. Serve semplicemente a tenerci con i piedi per terra, ma non a bloccare il nostro cammino. Non basta dire: quando avrò fatto fuori la mia miseria, allora sarò felice. Quando avrai fatto fuori la tua miseria, te ne sarai caricata di un'altra, sicuro. Fosse anche soltanto la superbia di dire: ah, ci sono riuscito. È un gioco che non finisce mai se tu cominci a vederlo in questo modo, eh? Gli umili lo sanno, per questo non fanno mai lotte contro i mulini a vento. Invece il male vuole sempre questo di noi, che noi siamo sempre in conflitto con noi stessi. E quando capisce che non può più usare la carta: ah, adesso ti faccio usare questo bene così in maniera, cioè non può usare più l'edonismo perché l'abbiamo smascherato, cambia questa lotta con noi stessi dicendo: devi migliorarti. In fondo noi non siamo mai in pace con noi stessi. Invece la maturità di una persona si vede proprio dalla serenità con cui si accoglie, si accetta, e non far diventare il peso di questa accoglienza come la causa perché io rimango fermo in un posto e non vado avanti. Quarta scena, anche questa molto interessante, che troviamo dal versetto 27 al versetto 32. Dopo questo, quindi dopo questa guarigione, egli uscì e vide un pubblicano di nome Levi seduto al banco delle imposte e gli disse: seguimi. Siamo partiti da una scena vocazionale, ci ritroviamo di nuovo in una scena vocazionale. Non lasciatevi ingannare, non andate subito alle nostre catechesi per il Domenica del Buon Pastore, abbandonatele per un attimo. Vorrei che il nostro sguardo si posasse su un altro dettaglio di questo racconto. Passò davanti al banco delle imposte, era seduto un uomo di nome Levi e gli disse: seguimi. Ed egli, lasciando tutto, si alzò e lo seguì. Poi Levi gli preparò un grande banchetto nella sua casa e c'era una folla numerosa di pubblicani e di altra gente che erano con loro a tavola. I farisei e i loro scribi mormoravano e dicevano ai suoi discepoli: come mai mangiate e bevete insieme ai pubblicani e ai peccatori? E Gesù rispose loro: non sono i sani che hanno bisogno del medico, ma i malati. Io non sono venuto a chiamare. Ecco, volete un verbo vocazionale? Lo trovate qua. Io non sono venuto a chiamare i giusti, ma i peccatori, perché si convertano, dice. Signore, perché ci ha chiamati al sacerdozio? Per convertirci. È paradossale, no? Perché ci ha chiamato alla vita consacrata? Perché ci ha chiamati, non lo so, al matrimonio? Perché ci ha chiamati per convertirci? Per questo ci dà una vocazione. La vocazione ci è data per convertirci, non ci è data per dire: nella grande azienda chiesa abbiamo bisogno di un numero di persone che si occupino di questo ambito. No, la vocazione ci è data fondamentalmente come strumento di conversione, qualunque essa sia. Ma qui tocchiamo un argomento scottante. Il lebbroso si porta addosso una malattia esteriore, il paralitico si porta addosso una malattia interiore. Chi rappresenta Levi? Cioè, che è il quarto aspetto è il quarto gruppo di chiamati, eh? Levi è uno che non ha fama, ha perso la fama, è un pubblicano, è uno che riscuote le tasse per conto dei romani, è considerato una persona da evitare, il suo buon nome è perduto. Come può esercitare il ministero una persona che ha perso il buon nome? Ma Gesù dice che è andato a chiamare questa persona. Vedete, fratelli, tante volte noi non siamo sempre all'altezza del nostro ministero. Certe volte, per motivi giusti o ingiusti, perdiamo la fama. Ciò non toglie il motivo per cui il Signore ci è venuto a chiamare, anzi, ribadisce fondamentalmente, anche in una fragilità simile, che Lui è venuto esattamente per noi, non per altri. Questo sta a significare che Luca ci sta mostrando tutte quelle che possono essere le sfaccettature di sofferenza di una persona, tutte le sfaccettature, interiori, esteriori, fisiche, morali, tutte. E tutte le volte dice: lo so che quella cosa dovrebbe essere di impedimento, ma io sono venuto esattamente per questo motivo. Questa non è una giustificazione, non è qualcosa che avvalla anche le cose sbagliate che abbiamo potuto fare, ma è ricordarci che la fedeltà del Signore poggia esattamente su questo tipo di chiamata. E spero che questo sia percepito da ciascuno di noi davvero come Vangelo, cioè come una buona notizia. Perché non è solo rivolto alla nostra persona. Cioè, non sta parlando soltanto di me il Vangelo, in tutti questi esempi che ci sono stati fatti. Sta parlando anche del mio fratello che ho accanto e che io sono chiamato a guardare in questo modo. E che non ho nessun diritto di dire che non è possibile invece che la grazia di Dio operi in questa persona, per questa, questo, questo e quest'altro motivo. Sono gli scribi e i farisei che si scandalizzano di questo. Sono gli scribi e i farisei che dicono: ma com'è possibile che quest'uomo sieda a tavola con uno così? E questo fa precisare a Gesù il motivo della sua presenza nel mondo. Io non sono venuto per i giusti, ma per i peccatori. Sono venuto a chiamare i peccatori perché si convertano. Cioè, non è semplicemente un amore che ci accoglie in quello che siamo o che siamo diventati, ma un amore che ci accoglie in quello che siamo e che siamo diventati perché ci sta chiamando di nuovo. Ci sta chiamando di nuovo, fratelli, ci sta chiamando di nuovo a convertirci, a rimetterci in piedi, a riprendere di nuovo energia per vivere il nostro ministero. E importa poco se siamo arrivati qui pensando che la nostra vita era in balia degli uomini o era vittima di lebbra, di situazioni che ci bloccavano, di situazioni che riguardano la nostra vita, i nostri peccati, la nostra interiorità, esteriorità, la nostra buona fama. Non importa nulla di tutto questo. Gesù sta dicendo a ognuno di noi in questo istante che vuole rinnovare questa chiamata, sapendo benissimo chi siamo, anzi dicendo: proprio perché tu sei così, ti chiedo di seguirmi. Da convertito però, da convertito. Cioè che tutta questa esperienza che abbiamo fatto ci abbia cambiati in positivo, ci abbia cambiato lo sguardo, ci abbia umanizzati in una maniera nuova. Ora, solo così si capisce perché il capitolo ha questa chiusura apparentemente fuori tema. Diceva loro una parabola: nessuno strappa un pezzo da un vestito nuovo per metterlo su un vestito vecchio, altrimenti il nuovo lo strappa e al vecchio non si adatta il pezzo preso dal nuovo. E nessuno versa vino nuovo in otri vecchi, altrimenti il vino nuovo spaccherà gli otri, si spanderà e gli otri andranno perduti. Il vino nuovo bisogna versarlo in otri nuovi. Nessuno, poiché beve il vino vecchio, desidera il nuovo, perché dice: il vecchio è gradevole. È tutta una parabola sulla novità, sul rinnovamento, rinnovarsi. Non possiamo, vedete, quello che abbiamo ricevuto questa sera, leggendo il capitolo 5 di Luca, è vino nuovo, Non possiamo accoglierlo rimanendo vecchi. Dobbiamo domandarci in che modo vogliamo rinnovarci. Quale novità di noi può accogliere questa novità del Vangelo? Quale decisione possiamo prendere noi per accogliere questa novità del Vangelo? Qual è l'otre nuovo che vogliamo mettere a disposizione del Signore per accogliere questo vino nuovo? Fosse anche soltanto un desiderio di dire: mi piacerebbe. Mi piacerebbe smettere di vivere come se fossi solo al mondo. Mi piacerebbe smettere di vivere come se dovessi elemosinare costantemente l'amore di qualcuno, come se io fossi tagliato dall'esperienza dell'amore. Mi piacerebbe vivere con una libertà interiore che non ho, perché per me pesa tutto, pesa il giudizio degli altri, quello che gli altri pensano di me, quello che io a volte penso di me stesso. Noi non abbiamo libertà interiore proprio perché dipendiamo costantemente dall'audience. E quale futuro ci può essere per una persona che, come me, magari ha anche un problema con la buona fama? C'è una buona notizia per ciascuno di noi, ma ha bisogno di una decisione nuova. Dove troveremo la forza per questa decisione nuova? Torniamo a Maria. Solo la grazia dello Spirito Santo dentro di noi può aiutarci a desiderare questo con tutto noi stessi, fino al punto di ottenerlo. Chiediamo proprio questo al Signore oggi pomeriggio nella nostra preghiera, nel rileggere un po' questo brano e rileggere la nostra vita alla luce di questo brano, di poter concludere la nostra preghiera alla fine di questa giornata con un desiderio nuovo, con una decisione nuova, con una novità che vuole venire fuori, ma innanzitutto vuole che noi la scegliamo. Buona preghiera.